Alleluia. È grande quello che Dio fa, sì o no? È grande ed è straordinario quello che Dio fa, non ci sono limiti. Non vogliamo trattenervi chiaramente a lungo, però voglio concludere leggendo qualcosa dalla scrittura. Mary, puoi portarmi la Bibbia? L'ho lasciata lì con l'iPad.
Anche l'iPad?
Sì, sì, per favore, grazie. E mentre stavamo venendo qua, parlavamo in macchina con Mary di una cosa e riflettevamo su questo in maniera molto, molto chiara e molto seria. Siamo partiti da Catania giovedì mattina, oggi è sabato, domani mattina saremo in una comunità ad Ercolano e di sera saremo sempre ad Ercolano in una serata evangelistica. Ci sarà la proiezione del film La Croce di Billy Graham, sarà ingresso gratuito per tutti quanti, se qualcuno vuole venire magari gli darò l'indirizzo, saremo appunto ad Ercolano. E riflettevamo questo, lunedì 24 mattina noi partiremo da Caserta e rientreremo a casa. Quando arriveremo a casa avremo fatto in 4 giorni 1700 km con la nostra macchina. Non vogliamo fare 1700 km per fare una riunione. Desideriamo fare 1700 e anche di più se è il caso, per raggiungere il cuore di una persona.
Amen.
E per vedere Dio all'opera nella vita di ogni singola persona. Questo è il desiderio del nostro cuore. Che siano 100, che siano 1000, che siano 10.000, non ha importanza. Noi siamo abituati a viaggiare, facciamo 7.000 km al mese con la nostra macchina. Il nostro desiderio, l'unico desiderio, è quello di vedere Dio operare.
Amen.
Non ci mettiamo in mezzo alla strada tra rischi, neve, pioggia, semplicemente per fare di noi. Non ha senso, oggi c'è internet, possiamo fare le nostre dirette tranquillamente da casa. Ma la domanda è, vale la pena fare tutti questi chilometri? Sì, se ci sono persone che hanno fame di Dio. Sì, se ci sono persone che hanno bisogno di una preghiera, hanno bisogno di essere guarite, hanno bisogno di essere toccate, hanno bisogno di essere liberate, hanno bisogno di sperimentare Dio nella loro vita. E allora sì, vale la pena qualunque cosa. Amen. Voglio leggere con voi qualcosa nel libro di Isaia, leggete insieme a me al capitolo 7, dal versetto 9. È qualcosa che abbiamo trattato un paio di giorni fa mentre ci trovavamo a Bisceglie in Puglia. Il libro di Isaia al capitolo 7 al versetto 9, la seconda parte del versetto 9 dice così. Isaia 7 versetto 9, la seconda parte. Isaia capitolo 6. La seconda parte del versetto 9 dice così: se non crederete, certamente non sarete resi stabili. State leggendo insieme a me? Se non crederete,
certamente
non sarete resistibili. Questa parola è molto importante perché ci rivela l'importanza della fede nella nostra vita. Se lo possiamo leggere al contrario, leggeremo in questa maniera: se crederemo, certamente saremo resistibili. C'è qualcuno qui che desidera una vita un po' più stabile, sì o no? Vedete, la stabilità non la troviamo nel lavoro, nell'entrata economica, anche se tutti noi abbiamo bisogno chiaramente di questo. La stabilità non la troviamo nella politica, non la troviamo nell'economia, non la troviamo nell'istruzione, non la troviamo nella sanità, non la troviamo nelle forze dell'ordine, non la troviamo in nient'altro se non in colui che ha iniziato un'opera buona in noi. Quando noi crediamo in Lui, noi non solo cominciamo a credere in Lui, ma cominceremo anche a credere quello che Lui dice di noi. Questo è fondamentale per la nostra vita. La nostra fede ci serve non solo per credere in Lui,
ma per credere anche in quello che Lui dice di noi.
Amen.
Faccio una domanda, ma non voglio che rispondiate, perché è una domanda un po' retorica. Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato la voce di Dio in maniera chiara per la tua vita? Perché una cosa è certa, stavamo parlando poco fa, la nostra sorella, che quando Dio parla alle nostre vite, quando Dio parla in maniera chiara e tangibile alla nostra vita, la nostra vita cambia, assume una direzione totalmente diversa. E quando Dio parla alle nostre vite è impossibile cambiare idea, ed è impossibile che ci possa essere qualcuno che possa convincerci del contrario. È vero o no? Se crederete, certamente sarete resistibili. E noi abbiamo bisogno di questa stabilità che viene dalla fede. Una stabilità che viene dalla fede, dal credere in chi Lui è e in cosa Lui dice di noi. Ed è brevemente su questo su cui vorrei poggiarmi in maniera chiara. La fede è basata su quello che Dio è, su ciò che Dio è. Ebrei 11, al versetto 6, dice così: senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è e che Egli è il remuneratore di coloro che lo cercano. Senza fede, non senza santità, senza fede è impossibile piacere a Dio. Vedete, Dio non sta cercando la nostra perfezione, perché Lui sa che noi non lo saremo mai. E non è questo quello che Lui desidera nella tua vita, perché c'è qualcosa di più potente della tua perfezione. E la cosa che è più potente della tua perfezione è il tuo cuore disposto. Dio sa che non potrà mai avere perfezione da noi. E l'unica cosa che Lui sta cercando è un cuore disposto che gli dica sì.
Amen.
Quando noi leggiamo la Bibbia, noi troviamo centinaia, migliaia di esempi di uomini e donne che non erano perfette. Dai, parliamo di Noè, parliamo di Mosè, parliamo di Abramo, Isacco, Giacobbe, parliamo di Davide, parliamo di Elia, parliamo di Sansone, parliamo di Pietro, Giovanni, Giacomo, Paolo e chi più ne ha più ne metta. Erano persone speciali? No, ma hanno fatto la storia perché erano persone disponibili. Non è meraviglioso? Questo significa che c'è speranza pure per te. Cioè, se Dio l'ha fatto con lui, se Dio l'ha fatto con te, se Dio l'ha fatto con me, Dio lo può fare con chiunque. Quando tu vedi la vita delle persone come era imperfetta, piena di limiti e piena di cose assurde, e di come Dio invece li ha usati in maniera straordinaria, come Dio ha cambiato la storia attraverso uomini e donne che avevano limiti, errori, sbagli, cadute, fatti di carne ed ossa come ognuno di noi. Senza fede è impossibile piacere a Dio. Ecco perché a Dio piace quando noi crediamo in Lui. Lui gioisce, il suo cuore si rallegra quando trova qualcuno che può dire: senti Dio, io non so come tu lo farai, non so di chi ti servirai, non so quando lo farai, ma io una cosa la so: tu lo farai perché me l'hai promesso. E Dio piace quando trova persone semplici così, persone pazze, irrazionali, come continuava a dire Giovanni. Dillo alla persona accanto a te: tu non sei normale. Perché se sei qua, tu non sei normale. Che ha fatto il Napoli?
Basta oggi.
A V. Senza fede è impossibile piacere a Dio, ma una cosa è certa, ascolta, se c'è una cosa che può darti stabilità, quella è la fede. Se c'è una cosa che può rendere stabile la tua vita, quella è la fede. Chi di noi non si sveglia qualche volta la mattina dicendo: oggi è un giorno bruttissimo? Chi di noi non si sveglia almeno una volta al mese dicendo: voglio passare la giornata sotto le coperte, voglio che questo giorno passi il più in fretta possibile? Vi è mai capitato? Di tanto in tanto. E perché? Perché ci svegliamo alla nostra anima che è detta legge. Dio non ti ama più. Lui si è dimenticato di te. Lui non risponderà. Non è il diavolo, è la nostra anima. Perché la nostra anima va su e giù. Su e giù. E poi giù. E poi ancora più giù. E di tanto in tanto usciamo il periscopio, guardiamo chi c'è in superficie e rimaniamo giù. E la nostra anima ci dice, no, oggi, sapete quando ti svegli con quella sensazione, oggi succederà qualcosa di non buono. Poi passa la giornata, in realtà non è successo niente, però ti è rimasto qualcosa e magari, che ne so, ti butti il caffè e sporchi la tovaglia appena pulita. Ecco, io lo sapevo che doveva succedere qualcosa che non andava bene oggi. E lasciamo che certe situazioni possano condizionare la nostra giornata. Davide un giorno scrisse una cosa bellissima nel Salmo 103. Disse, anima mia, benedici l'Eterno, e tutto quello che è in me benedica il suo santo nome. Anima mia, benedici l'Eterno, e non dimenticare alcuno dei suoi benefici. È vero o no che troppo spesso ci lamentiamo per ciò che non abbiamo e ci dimentichiamo di ringraziare per ciò che abbiamo? È vero o no che troppo spesso mettiamo la nostra attenzione su quello che ancora non abbiamo? Guardiamo quello che non abbiamo e diciamo, perché ti sei dimenticato di me? E Dio ci deve far comprendere a volte che tutto quello che in quel momento abbiamo è tutto un dono da parte sua. Amen. E che a volte è meglio non avere determinate cose perché sono una salvezza per la nostra vita. Amen. È vero? A volte si chiudono delle porte e noi pensiamo che il diavolo invece è Dio che dice, io chiuderò una porta e nessuno l'aprirà, e anche se cercherai di sfondarla ti farai soltanto molto male. Ma quando io aprirò per te una porta, nessuno la potrà chiudere.
Amen.
E anche se venissero tutti i demoni, non riusciranno neanche a smuoverla di un millimetro. Amen. Perché se io ho deciso che quella porta rimanga aperta per te, rimarrà aperta per te. Amen. E aspetterà lì, aperta, per te. Amen. Anima mia, benedici l'Eterno. A volte dobbiamo prendere autorità sopra la nostra anima, perché la nostra anima va in contrasto con il nostro cuore, con la nostra fede di solito. Oggi non succederà niente. E il tuo cuore ti dice, oggi succederanno meraviglie. La tua anima ti dice, ma non lo so, non sento la presenza di Dio, forse Dio si è dimenticato di te. E il tuo cuore ti dice, no, Dio abita dentro di te, non se ne potrà mai andare. Che Lui ha fatto un patto eterno con te. E a volte ci lasciamo dominare dalla nostra anima, e ciò che ci dà stabilità non sono le sensazioni, non sono i sentimenti, non sono le emozioni, ma è la fede. Se crederete, certamente sarete resi stabili. Quando noi crediamo in chi Lui è, Lui è un Padre meraviglioso. Per alcuni è Dio, per altri è il Signore, per altri è Geova Jaira o Geova Jireh o Shalom, eccetera eccetera, per altri è il Maestro, per altri è il Creatore, per altri è il Sovrano, per altri è l'Altissimo. Per me è il Papà. Allora, prima di chiamarlo e di dargli qualunque altro tipo di appellativo, ricordati che Gesù ha presentato come tuo Papà. Amen. Lo può dirlo stasera insieme a me, Lui è mio Papà e non mi abbandonerà mai. Senza fede è impossibile piacere a Dio, perché chi si accosta a Dio deve credere che Egli è. Lui non è l'Iddio che sta aspettando che tu sbagli per poterti giudicare, per poter mandare una saetta sopra la tua testa. Quello si chiama Zeus, non si chiama Papà. Lui non è colui che non è mai contento di quello che fai, ma che aspetta dietro l'angolo che tu sbagli per darti una bastonata e per dirti te l'avevo detto che di non farlo. No, quello non è Dio. Quella è un'altra cosa, non è Dio. Dio non è colui che ti sta dicendo io ti amo in maniera incondizionata, però se tu non mi ami io ti manderò all'inferno. Questo non è amore incondizionato. Questo non è Dio. Questa è religione. Ci hanno fatto credere che Dio parla in questa maniera. io ti amo in maniera
incondizionata,
ma se tu non mi ami, io ti farò soffrire per l'eternità. Questa è la religione. Io ti amo in maniera incondizionata, ma se tu non ricambi il tuo amore verso di me, dovrai bruciare per sempre all'inferno. Questo non è amore incondizionato.
Non è neanche paragonabile con le cose.
Io ti amo, ma se tu non mi ami, passerai guai. Senti, facciamo una cosa, meglio che non mi ami. La fede ci rende stabili, ma la fede in chi lui è veramente. Gesù è venuto a demolire ogni immagine sbagliata di Dio nella vita delle persone. Gesù è venuto a demolire il vero satanismo. Il vero satanismo non è quello che viene fatto da quelli con le stelle, le corna e quelli che sgozzano le galline, che fanno le messe nere, quelli sono pagliacci. Il vero satanismo è all'interno di luoghi di culto dove si presenta un Dio che non è mai stato Dio realmente, dove si presenta un padre che non è mai stato padre. Vi ricordate quando Gesù parla alla samaritana? E dice una cosa importante, seguitemi. Voi adorate colui che non conoscete. Come si fa ad adorare qualcuno che non conosci? Gesù è venuto a demolire quell'immagine sbagliata di Dio. Gesù un giorno ha detto: nessuno vi strapperà dalla mano del Padre mio. E poi subito dopo disse: nessuno vi rapirà dalla mano del Padre, dalla mia mano. Disse: perché io e il Padre siamo uno. Un giorno Filippo gli chiese e gli disse: Signore, mostraci il Padre, ci basta. E Filippo gli disse: da tanto tempo io sono con voi, Filippo, e tu non mi hai ancora conosciuto. Chi ha visto me ha visto il Padre. Vuoi conoscere come è Dio realmente? Devi guardare a Gesù, lui è grazia incondizionata. Lui non ti tratta, il Salmo 103, il versetto 10 dice una cosa straordinaria, egli non ci tratta come meritano i nostri peccati e non ci castiga in base alle nostre colpe. Gesù non ha mai, questo è scioccante, questo è quello che sto per dirvi, vi farà saltare dalla sedia. Gesù non ha mai detto a nessuno: ravvediti dei tuoi peccati o pentiti. Dai, stai cercando dei versetti nella Bibbia, confessa, e non li troverai. Non li troverai. Mai Gesù ha detto a qualcuno: pentiti dei tuoi peccati. Chi è che ci ha portato la vera immagine del Padre? Paolo? No. Davide? No. Mosè? Per carità. Pietro? Neanche lontanamente. Chi è che ci ha portato l'immagine del Padre? L'unico che è proceduto dal Padre. Perché Giovanni, il Vangelo di Giovanni ci dice: colui che è proceduto dal Padre è colui che ce lo ha fatto conoscere. Perché te lo può fare conoscere soltanto Gesù, perché è l'unico che è proceduto dal Padre, nessun altro. Colui che lo ha visto e che è proceduto direttamente da Lui. Gesù guariva e Gesù perdonava i peccati di coloro che neanche glielo chiedevano. Non è straordinario che non troverete mai nessuno che ha chiesto perdono a Gesù per i suoi peccati? Perché semplicemente guardandolo negli occhi le persone si sentivano amate.
Amen.
Non perdonate, amate. E in quell'amore c'è perdono.
Amen.
E c'è accoglienza.
Amen.
La fede ti mantiene stabile, ti rende stabile, ti fa comprendere quanto sei amato. Quando tu hai la rivelazione dell'amore del Padre, comprendi quanto sei realmente amato. Quattro amici portavano, scendevano con una corda da un buco fatto dal tetto il loro amico paralitico. E la Bibbia dice che quando Gesù li vide, vide la loro fede, disse al paralitico: no, figliolo, i tuoi peccati ti sono perdonati. Ma lui non era là per essere perdonato, ma per essere guarito. Eppure Gesù precede ogni cosa. Lui si trovava a casa del Simone il lebbroso, un fariseo. Era stato guarito dalla lebbra questo fariseo. Era un fariseo, era stato guarito dalla lebbra. Questo è già un miracolo. Simone lo invita a cena e mentre stanno parlando, da dietro spunta una donna. Una donna che veniva considerata una poco di buono, era una peccatrice, probabilmente era una prostituta. E quando questa donna vede Gesù, cade in ginocchio e comincia a piangere. E quando voi leggete questo episodio, non potete fare altro che commuovervi. Sapete perché? Perché la donna non dice una parola. Lo vede, cade ai suoi piedi, piange, gli bagna i piedi con le sue lacrime e comincia ad asciugarli con i suoi capelli. Poi apre una bottiglia di profumo e comincia a ungere d'olio Gesù. E Simone, il lebbroso, l'ex lebbroso fariseo, era guarito dalla lebbra, ma non era guarito da quella malattia tremenda e diabolica che era la religione, che spinge le persone a giudicare sempre tutto e tutti e mai se stessi. Perché i religiosi credono nella grazia, ma solo per loro. Per gli altri c'è solo il giudizio e la condanna. Ecco perché la grazia dà fastidio ai religiosi. Perché? Perché la grazia appiattisce i meriti. Perché nessuno più può sentirsi migliore di qualcuno.
Amen.
E Simone lebbroso disse: se costui fosse veramente un profeta, saprebbe chi è che la sta toccando. Perché a quel tempo massaggiare i piedi con olio era una usanza delle prostitute prima di avere rapporti sessuali con i propri clienti. E quindi era una cosa molto profana, soprattutto in quell'ambiente. Se costui fosse un profeta, saprebbe chi è la donna e che cosa è. Gesù, questa da te non me l'aspettavo, questo tutto nella sua mente. E la Bibbia dice che Gesù, avendo conosciuto quello che c'era nella mente di Simone, disse: Simone, voglio dirti una cosa. La risposta è: Simone, dimmi maestro. Vedete, la religione non solo rende stupidi, ma rende ipocriti. Se costui fosse un profeta, dimmi maestro. E Gesù guarda quella donna alla fine del discorso e disse: donna, i tuoi peccati ti sono perdonati, vai in pace. La fede ti rende stabile perché ti fa comprendere realmente chi lui è. Ma la fede ti rende stabile perché ti fa comprendere anche quello che lui dice verso la tua vita. E voglio concludere con questo versetto. Andiamo un attimo nel Vangelo di Matteo al capitolo 3. Versetto 16. C'è un episodio molto importante nella vita di Gesù quando lui si battezza. Matteo capitolo 3. Vuoi mi chiedere l'arco pure? Matteo capitolo 3, versetto 16, dal versetto 16 in poi, dai. Questo è un episodio molto importante. E Gesù, appena fu battezzato, uscì fuori dall'acqua ed ecco i cieli gli si aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: questi è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Amen. Domanda: puoi credere stasera che che il padre può dire la stessa frase di te? Luca, vuoi credere che Dio può dire la stessa frase di te?
Perché no?
E dai, sì, accendiamo. La 1, la 2 o la 3? La 1, ma siamo al capitolo 3. Noi non riusciamo a credere realmente nel nostro cuore che quelle parole che il Padre rivela per il suo figlio Gesù in realtà sono destinate ad ognuno di noi. Perché la Bibbia non dice forse che noi siamo in Cristo? Non dice forse la Scrittura che noi siamo nascosti in Cristo? E che quando il Padre guarda te, guarda verso di te, lui non vede te, ma vede Cristo. No, non è amen.
Amen.
Alleluia. E guarda cosa succede subito dopo, il capitolo 4, dai, il versetto 1. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo e dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti alla fine ebbe fame. Ora il tentatore accostandosi gli disse: se tu sei il figlio di Dio, fa che queste pietre diventino pane. Gesù aveva fame dopo 40 giorni. Ma la vera tentazione era sul mangiare, era una tentazione alimentare. 40 giorni prima una voce dal cielo arrivò e disse: questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. E qual è la prima cosa che fa il diavolo quando tenta Gesù? Versetto 3. Se tu sei il figlio. La vera tentazione non era nel mangiare, la vera tentazione era nel mettere in dubbio la sua identità. La fede ti rende stabile quando tu credi chi Dio è, e quindi Lui è tuo padre, e quando tu credi quello che Lui dice di te. Ora voglio darti un segreto. Insegniamo questo da parecchi anni e ha portato un grande beneficio a tante persone. Quando Dio ti parla e quando Dio ti dà una promessa, quando Dio e arriva al tuo cuore con una rivelazione, qualunque cosa essa sia, non ha importanza, Dio si rivela nel tuo cuore, sappi che per certo al 100% subito dopo arriverà, dopo poco o tanto tempo non ha importanza, ma subito dopo arriverà il dubbio. E quando arriverà il dubbio, sappi che il dubbio è la conferma per eccellenza che quello che hai ascoltato prima è la verità.
Amen.
Il dubbio che arriva nel tuo cuore non arriva mai prima della verità, ma sempre dopo. Perché il dubbio deve mettere un dubbio. E il dubbio deve essere messo su una verità. Il dubbio non può venire prima della verità. E se arriva il dubbio nella tua vita, significa che quello che hai ascoltato prima è la verità. Cos'è che stai dubitando in questo momento? Su cosa hai dubbio? Probabilmente quella è la più grande conferma che hai prima ascoltato la verità. Se ti arrivasse in questo momento una banconota da 30 euro, cosa faresti? Una banconota da 30? No, una banconota da 30. Nel momento in cui arriva nelle tue mani, cosa fai? Dai. No, non è falsa. Non è un falso, perché è falso se c'è un originale. È un'invenzione. Non esiste. Ma se ti arrivano quelle 20 euro particolari, dove la carta ti suona al tatto, non è straordinaria, i colori non sono quelli che sono, allora tu puoi comprendere che forse qualcuno sta cercando di rifilarti una banconota falsa, perché esistono le banconote vere. È vero o no? Ma non può esistere il falso di niente. Il falso è sulla base di un originale. Quando arriva il nemico e mette il dubbio nella tua vita, tu puoi stare certo che quello che hai ascoltato prima è
la verità.
E il nemico ti sta facendo uno dei più grandi favori che ti possano fare, cioè ti sta confermando che quello che Dio ti ha detto è vero.
Amen.
Se tu sei il figlio di Dio, no, non è se, questo è il mio amato figlio nel quale io mi sono compiaciuto. Dio aveva dato delle direttive ad Adamo ed Eva. Un giorno il serpente si presentò e disse: ha Dio veramente detto? Vedete, questo è il gioco del nemico, che è sempre quello di mettere un dubbio, di mettere un punto interrogativo. Ma se noi crederemo, certamente saremo resi stabili.
Amen.
Tu devi uscire questa sera da questa riunione con un'assoluta certezza dentro di te che quello che Dio ti ha detto è la verità e che nessuno lo potrà mai cambiare. In Numeri, al capitolo 23, al versetto 19, dice così: Dio non è un uomo perché possa mentire, né un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Quando ha detto una cosa non la farà, quando ha dichiarato una cosa non la farà. Forse, dillo insieme a me, Dio non è un uomo. Oh, Dio non cambia idea. Quanti di noi abbiamo avuto la paura che Dio avesse cambiato idea dopo magari qualche cosa di brutto che avevamo fatto? Dai, alzi il coscio. Quanti di noi, io mi ricordo il terrore che avevo nei primi anni della mia fede, dopo che facevo qualche cosa, niente di particolare, ma ero stato insegnato che dovevo avere timore di Dio, e quel timore in realtà non era timore, era terrore. Non era timore, cioè rispetto, era terrore misto a paura. Che nel momento in cui sbagliavo, cominciavo a fare qualche cosa, dicevo: ormai Dio si è dimenticato di me, ormai lui ha cambiato idea sopra la mia vita, la chiamata e le promesse che lui mi ha fatto le avrà destinate ad altri.
Arriva il cosiddetto fulmine.
E un giorno Dio mi parlò, ricordo, in questa ricerca disperata. Giovanni la fece prima di conoscere Dio, a me capitavo proprio mentre già conoscevo il Signore. Mi insegnavano delle cose che non stavano né in cielo né in terra, mi presentavano un Dio che era sadico, che aspettava il momento del mio errore per farmela pagare, qualche fulmine che arrivava, se scoppiava una ruota dicevo: ecco, sarà perché Dio mi ha punito per quello che ho fatto, se qualcuno, se mi versava il gelato sui pantaloni, ecco perché ho guardato quella ragazza, se capitava qualcosa, ecco perché Dio me la... questo non è Dio, questo è Joker, quello di Batman, questa è una figura satanica che a volte è stata predicata dai nostri pulpiti. Abbiamo adorato qualcuno che non conoscevamo. E mi ricordo che un giorno camminavo per le strade di Catania e gridavo e piangevo dentro la mia macchina. Avevo chiuso i finestrini, era luglio, si stava morendo dal caldo, eravamo 42 a Londra e dovevo gridare, non volevo che qualcuno mi ascoltasse o mi sentisse. E dicevo: o tu mi parli, o tu mi parli, perché io sto impazzendo. E arrivò la sua voce in maniera così dolce, così soave, così tenera. Mi disse: io ho fatto pazzie per averti e continuerò a fare pazzie per trattenerti. Nessuno ti separerà mai da me. E Dio in quel giorno guarì la mia anima e mi diede una rivelazione totalmente diversa da quella che è. E dovevo combattere tra quello che ascoltavo e quello che Dio mi rivelava, tra quello che ascoltavo dai pulpiti e da quello che Dio diceva direttamente al mio cuore. La fede, se crederete, certamente sarete resi stabili. Se c'è qualcosa di Dio che non ti convince, voglio dirti una cosa: il tuo cuore conosce la verità. Il tuo cuore conosce la verità. Il tuo cuore sa se c'è pace in quello che stai facendo. Anche se religiosamente o idealmente tu possa pensare che possa essere sbagliato, che ci possa essere giudizio sopra la tua vita, se senti pace nel tuo cuore in quella situazione nella quale sei coinvolto, Dio sta guidando la tua vita.
Amen.
Non permettere a nessuno di entrarci, perché solo il tuo cuore conosce la verità.
Amen.
Amen. Amen. Non permettere alla dottrina di entrarci. Non permettere a qualche versetto magari preso ed estrapolato lì dal mezzo di questi 32.000 versetti di dirti alcune cose. Lo Spirito Santo sa come parlare al tuo cuore.
Amen.
E a volte quando noi non comprendiamo qual è la volontà di Dio, c'è solo una cosa che ci guida realmente, ed è una pace soprannaturale che non potrai descriverla con i versetti della Bibbia, che non la troverai da un pulpito, che non la riceverai probabilmente da qualche persona, ma il tuo cuore lo sa. Lui è tuo padre e ti ama, ed è questa la cosa che ti farà, che ti renderà assolutamente stabile. Se crederete, certamente sarete resi stabili. Se non crederete, certamente non sarete resi stabili. Questo è il mio amato figlio. E subito dopo, se sei il figlio, chi ha la vicinità? Eh? Alleluia. Voglio concludere con questo esempio. Giovanni 21 troviamo l'episodio di quando Gesù appare per la terza volta ai discepoli. Qualcuno conoscerà questo episodio. I discepoli ritornano a pescare e non prendono niente. Gesù appare sulla battigia e dice ai ragazzi: gettate la rete dall'altro lato. Gettano la rete dall'altro lato e presero 153 grossi pesci. E Gesù li aspettava, arriva, e disse loro: venite a fare colazione. Loro non sapevano chi era Gesù, ma immaginavano. Però considerate una cosa: Gesù era stato tradito, rinnegato, abbandonato dai suoi, e Gesù poteva fargliela pagare in quel momento, vero o no? Era il momento migliore, il momento buono per dire: ora vi faccio vedere io. Ma la Bibbia dice che lui, quando li invitò a colazione, i discepoli arrivarono a terra, sentite queste parole, sono di una dolcezza estrema, e trovarono la colazione pronta, il pane e il pesce sul fuoco. E Gesù che disse: venite a mangiare. Egli veramente non ci tratta come meritiamo.
Amen.
Ecco perché a volte ci dà fastidio, perché noi pensiamo che Dio debba essere pieno di grazia con noi, ma Dio deve distruggere tutti quelli che odiamo. Ma ho una notizia da darti: Dio ama coloro che non ti amano. Dio ama coloro che non ti amano. Dio ama coloro che ti fanno del male. Questa la devi mandare giù. Ecco perché Gesù ci ha chiesto di benedire chi ci maledice. Sapete, io viaggio tantissimo in tutta l'Italia, ogni anno facciamo parecchi chilometri con Mary e insieme ad altri ragazzi, e vi garantisco che in ogni parte abbiamo sempre qualcuno che dice: fratello, prega per me, perché sento che ho una maledizione nella mia vita, le persone mi stanno maledicendo, me ne stanno dicendo di tutti i colori, voglio che Dio mi protegga. Sapete che da nessuna parte nel Nuovo Testamento è scritto che dobbiamo chiedere preghiera se qualcuno ci maledice? Qualcuno ti sta maledicendo, Gesù dice: benedicilo, perché non sei tu che hai bisogno di protezione, ma lui, perché nessuno ti può maledire. Dillo amen per favore. Nessuno può maledire chi è nel benedetto di te. Tu sei stato benedetto una volta e per sempre, e nessuno può maledire. Ecco perché se qualcuno ti sta maledicendo, tu devi benedire lui, perché lui è qua. Perché Dio non ha nemici. Lui dice a te: ama i tuoi nemici. Perché? Perché io amo i tuoi nemici. Questo ci fa andare un po' fuori in testa. Benedici chi ti maledice, perché io benedico chi ti maledice, io benedico anche chi mi maledice, dice il Signore. Fai del bene a chi ti fa del male, perché io faccio del bene a chi ti fa del male, faccio del bene anche a chi mi fa del male, perché il Padre fa piovere sui giusti e sugli ingiusti e fa splendere il sole sui buoni e sui malvagi. E ci ho detto: se volete essere figli del Padre vostro, dovete comportarvi come Lui. La fede ti rende stabile quando tu credi nel Padre, credi in quello che Lui ti dice, nella grazia che Lui usa verso di te. Comprendiamo quando Gesù dice: vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come vi ho amato voi, perché è da questo che vi riconosceranno. Non da come cantate, non da come pregate, non da come vi vestite, non da come predicate, non da come pregate per le persone, non da come andate in giro, non dalle vostre insegne, non dai vostri concerti, non dalle vostre comunità. C'è solo una cosa che sarà il distintivo della vostra vita, ed è da questo che vi riconosceranno: se avete amore gli uni. Se smettete di costruire muri e cominciate a costruire ponti, e cominciate a demolire i muri, non a demolire i ponti, perché l'amore abbatte i muri e costruisce ponti.
Amen.
Alleluia. Dio non ti benedice perché è d'accordo con quello che dici o con quello che predichi o con quello che credi. Lui ti benedice perché ti ama, punto. Perché ti ama alla prima, ti sta amando e ti amerà per sempre. E la fede ti rende stabile. Chi ci separerà dal suo grande amore? Né morte, né vita, né cose presenti, né cose future. Io sono convinto, dice Paolo, che nessuna cosa potrà mai separarci dall'amore di Dio, che è Cristo Gesù. Sei destinato a vincere, condannato a regnare, non puoi farci niente, questo è il tuo destino. Dillo alla persona accanto a te: sei condannato a vincere, sei destinato a regnare e non puoi farci niente. Amen. Alziamoci in piedi, dai. Io vogliamo pregare per tutti coloro che hanno bisogno di preghiera. Vieni, vieni qua, dai. Chi è il tuo figlio? Mario. Mario. Sono persone che hanno bisogno di preghiera stasera. Persone che hanno bisogno di preghiera stasera, qualunque cosa. Vogliamo stare con voi, vogliamo incoraggiarvi, vogliamo metterci al vostro fianco, incoraggiarvi per qualunque cosa. Se c'è qualcuno che ha bisogno proprio di una parola da parte di Dio, qualcosa di speciale, se stai attraversando un momento particolare, specifico, voglio incoraggiarti a venire qua davanti, dai, e cominciamo a pregare, cominciamo a ministrare. Vieni, non vi fate male. Massimiliano, vieni, vieni, venite. Giovanni, Patrizia, venite. Mary, poi quello che sei nel tuo cuore. Alleluia. Anche Daniela e Donatella, preghiamo gli uni per gli altri, ok? C'è qualcuno che ha bisogno di preghiera? Venite. Se tu senti nel cuore di pregare per qualcuno, come sta facendo in questo momento Mary, mettiti accanto a quella persona. Se invece hai bisogno di preghiera, io voglio incoraggiarti a venire qua davanti e pregheremo insieme. Mentre canteremo il Signore, lasceremo che la presenza di Dio faccia tutto il resto. Io sento che dobbiamo pregare per te, anche per te. Vieni qua, Giovanni, ministra sopra le loro vite. Patrizia, preghiamo, preghiamo. Dai, stiamo qualche minuto prima di concludere nella presenza di Dio e lasciamo
Spirito Santo.
Lasciamo lo Spirito Santo operare in mezzo a noi. Thank you. Ministriamo in maniera profetica stasera, lo Spirito Santo parlerà.